Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere la seconda epistola dell'Apostolo Pietro? Leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 15 del primo capitolo, quindi seconda epistola di Pietro, capitolo 1, dal versetto 15. Ma mi studierò di far sì che dopo la mia dipartenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose, poiché non è con l'andar dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce della magnifica gloria. Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul monte santo. Abbiamo pure la parola profetica più ferma, la quale fate bene di prestare attenzione, come una lampada splendente in luogo scuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori, sapendo prima di tutto questo che nessuna profezia della Scrittura procede da vedute particolari, poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Dunque, l'Apostolo Pietro ci tiene a dire che loro furono testimoni oculari della maestà del nostro Signore Gesù Cristo. Poiché loro erano sul Monte Santo, sul quale Gesù fu trasfigurato, perché è di questo evento, e a questo evento che si sta riferendo l'Apostolo Pietro, perché loro erano sul Monte Santo appunto quando Gesù fu trasfigurato in loro presenza, in presenza di Pietro, Giacomo e Giovanni, e venne quella voce dalla magnifica gloria. Questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Quindi loro praticamente videro Gesù trasfigurato e sentirono quella voce dalla magnifica gloria, che era la voce dell'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Lui dice: noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo. Quindi loro sentirono quella voce. Ma ci tiene anche a dire l'Apostolo Pietro che noi abbiamo pure la parola profetica più ferma, quindi abbiamo la testimonianza degli apostoli, perché gli apostoli hanno reso testimonianza di quello che hanno visto e sentito. E ricordiamoci anche che gli apostoli, tra cui diciamo l'apostolo Pietro, furono testimoni della resurrezione di Cristo Gesù, perché Gesù, quando risuscitò, apparve loro, si presentò a loro per diversi giorni, facendosi vedere da loro, facendosi toccare da loro, mangiò e bevve con loro, parlò con loro delle cose relative al regno di Dio prima di essere assunto in cielo. Quindi noi sappiamo che appunto essi furono dei testimoni oculari della sua maestà, quando appunto Gesù fu trasfigurato sul Monte Santo, ma furono anche testimoni della sua resurrezione dai morti. E questo è sempre bene che ce lo ricordiamo, perché Gesù, dopo essere risuscitato, apparve ai suoi discepoli. Non è che non apparve a nessuno, apparve come e fu visto. Diciamo che è molto importante ricordarci delle apparizioni di Gesù Cristo. E allora cosa dice l'Apostolo Pietro, proseguendo, che noi abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro. Quindi l'Apostolo Pietro considera la parola profetica. Voi sapete che le scritture sono chiamate anche scritture profetiche e sono appunto le scritture nelle quali Dio, per mezzo dei suoi profeti, ha promesso il Vangelo e che poi naturalmente si sono adempiute nella pienezza dei tempi. E dunque abbiamo la parola profetica alla quale dobbiamo prestare attenzione, attenzione. In mezzo a questo mondo di tenebre, in mezzo a questa generazione storta e perversa, noi dobbiamo prestare attenzione alla parola profetica, sapendo prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari, o come traducono altri, nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale. Quindi dobbiamo sempre considerare questo, poiché, lo spiega l'Apostolo Pietro, non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Questo significa che i profeti non hanno parlato di loro, perché quello che loro dissero non venne dalla loro volontà. Questo è molto importante. Perché venne dalla volontà di Dio, perché la parola che essi annunziarono veniva da Dio. Infatti dice che hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Vi ricordate Davide, il dolce cantore di Israele, che poi sappiamo, no? fu re di Israele. Vi ricordate che appunto lo Spirito Santo parlò per bocca sua? E difatti fu per bocca di Davide, che era profeta, che il Dio preannunziò che il Cristo sarebbe risuscitato dai morti, tanto per appunto confermare che non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia. Infatti, lo stesso Pietro, quando predicò il giorno della Pentecoste, rivolgendosi agli ebrei, disse loro, dopo avere loro detto, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per man di iniquo, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste, dico, immediatamente dopo avere detto questo, gli disse, ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto, poiché Davide dice di lui: io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra finché io non sia smosso. Perciò si è rallegrato il cuor mio e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ade, se non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Notate appunto come l'Apostolo Pietro citò le parole di Davide. Queste parole concernevano la resurrezione del Cristo. E per questa ragione non fu possibile che Gesù Cristo fosse ritenuto dalla morte, perché si doveva adempiere ciò che Davide aveva detto. Infatti poi Pietro, continuando a parlare, dice che Davide, antivedendola, parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Vedete quindi come appunto ciò conferma che nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari, perché quella parola che Davide pronunziò, la pronunziò da parte di Dio, perché sospinto dallo Spirito Santo. Non è che fu di sua volontà che Davide disse quelle parole, e quelle parole, infatti, essendo parole di Dio, poi si sono adempiute. Infatti noi proclamiamo che Cristo è risuscitato il terzo giorno dai morti, affinché si adempissero le scritture. Dunque i profeti parlarono da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Naturalmente i profeti preannunziarono la venuta del Messia, ma i profeti nell'esercizio del loro ministero parlarono al popolo ribelle, al popolo che si era gettato alle sue spalle la legge dell'Eterno. Il popolo si era dato all'iniquità, si era data a compiere ogni sorta di male, e il Dio suscitò dei profeti affinché i profeti esortassero il popolo ribelle a ravvedersi, a convertirsi dalle loro vie malvagie, a tornare al Signore. I profeti fecero questo. Se voi leggete il libro del profeta Geremia o anche il libro del profeta Isaia, per citare solo due dei profeti del Signore, vi accorgerete, perché è lampante, è evidente, che questi uomini di Dio parlarono da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo, e parlarono al popolo, esortando il popolo a ravvedersi e a convertirsi. Quindi il Dio non lusingò il popolo ribelle, ma lo ammonì, lo riprese, lo esortò a ravvedersi e a convertirsi. E naturalmente le esortazioni dei profeti erano accompagnate dalle minacce di Dio, perché il Dio tramite i profeti diceva loro che se non si fossero convertiti dalle loro vie malvagie, egli li avrebbe puniti, castigati, giudicati. E questo infatti avvenne. Infatti si abbatterono sia sul regno di Israele che sul regno di Giuda, perché voi sapete che dopo la morte del re Salomone ci fu la scissione del regno in due regni, cosa peraltro che Dio aveva preannunziato, sia il regno di Giuda che il regno di Israele poi ebbe dei profeti che appunto scongiurarono i peccatori a convertirsi dalle loro vie malvagie. E sia il regno, dato che appunto gli ebrei non vollero convertirsi, sia il regno di Israele che il regno di Giuda furono castigati da Dio in maniera tremenda. E badate che questo gli ebrei ancora oggi lo ricordano, gli ebrei, almeno quelli che comunque conoscono la legge di Mosè, che conoscono i salmi, i profeti, comunque quelli che conoscono la storia di Israele, sanno che Dio li ha castigati perché appunto i loro padri non vollero dare ascolto ai profeti. E infatti vi ricordo che gli ebrei della diaspora, ossia quelli che si trovano fuori dal territorio di Israele, perché ci sono? In virtù del castigo di Dio sui due regni, sul regno di Israele e sul regno di Giuda, perché Dio aveva minacciato di mandare in cattività appunto gli ebrei, e così ha fatto. Ecco perché poi gli ebrei appunto oggi si trovano un po' su tutta la faccia della terra, nelle varie nazioni. La storia praticamente è una storia molto, molto antica, e comunque la presenza degli ebrei fuori dal territorio di Israele è la conferma che appunto il Dio ha castigato il popolo che egli ha preconosciuto, no? Perché tanti magari talvolta si domandano: ma come mai ci sono ebrei nelle varie nazioni, e sono anche tanti? E proprio, e ce n'erano già molti ai tempi degli apostoli, vi ricordate? Proprio in virtù della cattività, che fu un giudizio di Dio contro gli ebrei, perché si rifiutarono di ascoltare quello che gli dicevano i suoi profeti. Quindi ricordiamoci queste cose. Quindi i profeti di Dio, i santi profeti, non lusingarono assolutamente i peccatori. Ma andiamo alla seconda epistola di Pietro, al capitolo 2, versetto 1. Ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo. Ecco dunque, voglio parlarvi dei falsi profeti che sorsero in mezzo al popolo che il Dio ha preconosciuto. Perché voglio parlarvi di questi falsi profeti? Perché ci sono ancora oggi. Non è che oggi la situazione è diversa, e questi falsi profeti, badate bene, talvolta noi quando sentiamo parlare di falsi profeti rischiamo di pensare che si tratta semplicemente di uomini, no? Come per esempio Joseph Smith, il fondatore di Mormoni, e altri soggetti che hanno fondato le sette più disparate, e quindi non è che si presentano come cristiani evangelici, no? Io voglio parlarvi dei falsi profeti che si presentano come cristiani evangelici eppure pentecostali, eppure che dicono che parlano in altre lingue. Questi appunto ci tengo a parlare di questi falsi profeti, perché ce ne sono tanti in mezzo alle chiese evangeliche pentecostali, e quindi farò riferimento alla condotta, al modo di parlare dei profeti, di falsi profeti ai giorni di Geremia, per farvi comprendere appunto chi sono questi falsi profeti, com'è che si riconoscono. Ricordate che Gesù ha detto: guardatevi dai falsi profeti? Ve lo ricordate? Gesù l'ha detto al capitolo, allora è scritto questo, al capitolo 7, allora capitolo, leggiamo le parole di Gesù, capitolo 7, versetto 15, guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. No, quindi c'è un comandamento, noi dobbiamo guardarci dai falsi profeti. Naturalmente, fratelli, appunto proprio perché i falsi profeti sono dei lupi rapaci vestiti da pecore e da agnelli, quando si presentano non è che ci vengono a dire: guarda, io sono un falso profeta. No, non ti vengono a dire che sono un falso profeta, ti vengono a dire che sono dei profeti di Dio. però c'è scritto: voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo fa frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Infatti i falsi profeti sono alberi cattivi che fanno frutti cattivi e per questo saranno gettati nel fuoco eterno, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Allora Gesù ha detto: voi li riconoscerete dai loro frutti. Allora, l'uomo buono, voi sapete che dal suo cuore buono tira fuori cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie, e quindi non ci si può sbagliare, appunto come non ci si può sbagliare nel identificare un fico come fico e un cespuglio appunto come cespuglio, per dire, no? Non ci si può sbagliare, fratelli e signori. Perché dice: voi li riconoscerete dai loro frutti. Allora, i frutti dei falsi profeti sono frutti malvagi. Allora, vediamo che cosa dice Geremia, è scritto nel libro del profeta Geremia, al capitolo 23. Capitolo 23, dal versetto 13. Ascoltate che cosa dice Geremia sui falsi profeti contemporanei, naturalmente, perché lui questi falsi profeti li conosceva chi erano. Avevo, capitolo 23, dal versetto 13, avevo ben visto cose insulse tra i profeti di Samaria, profetizzavano nel nome di Baal e traviavano il mio popolo di Israele, ma fra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande, commettono adulteri, procedono con falsità, fortificano le mani dei malfattori, talché nessuno si converte dalla sua malvagità, tutti quanti sono per me come Sodoma e gli abitanti di Gerusalemme come quei di Gomorra. Perciò così parla l'Eterno degli eserciti riguardo ai profeti: ecco, io farò loro mangiare dell'assenzio e farò loro bere dell'acqua avvelenata, poiché dai profeti di Gerusalemme l'impietà si è sparsa per tutto il paese. Così parla l'Eterno degli eserciti: non ascoltate le parole dei profeti che vi profetizzano, essi vi pascono di cose vane, vi espongono le visioni del loro proprio cuore, e non ciò che procede dalla bocca dell'Eterno. Dicono del continuo a quelli che mi sprezzano: l'Eterno ha detto avrete pace, a tutti quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore, nessun male vi incoglierà. Poiché chi ha assistito al consiglio dell'Eterno, chi ha veduto, chi ha udito la sua parola, chi ha prestato orecchio alla sua parola e l'ha udita, ecco, la tempesta dell'Eterno, il furore scoppia. La tempesta scroscia sul capo degli empi, l'ira dell'Eterno non si acqueterà finché non abbia eseguito compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete appieno. Io non ho mandato quei profeti ed essi sono corsi, io non ho parlato loro ed essi hanno profetizzato. Se avessero assistito al mio consiglio, avrebbero fatto udire le mie parole al mio popolo e li avrebbero stornati dalla loro cattiva via e dalla malvagità delle loro azioni. Sono io soltanto un Dio da vicino, dice l'Eterno, e non un Dio da lungi? Potrebbe uno nascondersi in luogo occulto, sì che io non lo vegga, dice l'Eterno. Non riempio io il cielo e la terra, dice l'Eterno. Io ho udito quel che dicono i profeti, che profetizzano menzogne nel mio nome, dicendo: ho avuto un sogno. Fino a quando durerà questo? Hanno essi in mente questi profeti che profetizzano menzogne? Questi profeti dell'inganno del cuor loro? Pensano essi di far dimenticare il mio nome al mio popolo coi loro sogni che si raccontano l'un l'altro? Come i loro padri dimenticarono il mio nome per Baal? Il profeta che ha avuto un sogno racconti il sogno, è colui che ha udito la mia parola. Riferisca la mia parola fedelmente. Chi ha da fare la paglia col frumento? Dice l'Eterno. La mia parola non è essa come il fuoco, dice l'Eterno, è come un martello che spezza il sasso, perciò, ecco, dice l'Eterno, io vengo contro i profeti che rubano gli uni gli altri le mie parole, ecco, dice l'Eterno, io vengo contro i profeti che fanno parlare la loro propria lingua, eppure dicono e gli dice, Ecco, dice l'Eterno, io vengo contro quelli che profetizzano sogni falsi, che li raccontano e traviano il mio popolo con le loro menzogne e con la loro temerità, benché io non li abbia mandati e non abbia dato loro alcun ordine, ed essi non possono recare alcun giovamento a questo popolo, dice l'Eterno. Dunque, i profeti di Gerusalemme commettevano delle cose abominevoli agli occhi di Dio, commettevano adulteri, quindi erano dati all'adulterio, procedevano con falsità, quindi diciamo, quando si dice procedono con falsità, la scrittura dice questo, vuol dire che erano falsi, vuol dire che erano doppi, ipocriti. Poi dice fortificano le mani dei malfattori, talché nessuno si converte dalla sua malvagità. Ecco, la caratteristica dei falsi, una delle caratteristiche dei falsi profeti è che hanno un parlare lusinghevole, hanno un parlare dolce, lusinghevole, che praticamente in questo parlare riescono a sedurre tanti, dico in mezzo alle chiese, perché praticamente profetizzano. Allora, espongono visioni del loro proprio cuore, profetizzano sogni falsi, e non ciò che procede dalla bocca di Dio. Quindi è chiaro che essi somministrano al popolo cose vane, perché questi profeti falsi profetizzano menzogne, non dicono la verità che è in Cristo Gesù. Infatti fortificano le mani dei malfattori, talché nessuno si converte dalla sua malvagità. E infatti, che cosa dicono questi falsi profeti a quelli che sprezzano il Dio? L'Eterno ha detto avrete pace. Ma come? Ma come? Dio dice avrete pace a quelli che violano i suoi comandamenti, ma come fanno ad avere pace coloro che violano i suoi comandamenti? Non possono avere pace, non v'è pace per gli empi, dice il mio Dio. E allora perché costoro dicevano appunto a quelli che sprezzavano il Dio, l'Eterno ha detto avrete pace? Per ingannarli, perché profetizzavano menzogne, e a quelli che seguivano, che camminavano secondo la caparbietà del loro proprio cuore, gli dicevano nessun male vi incoglierà. Ma come nessun male vi incoglierà? Vedete come lusingavano i ribelli, gli ipocriti, i falsi, in questa maniera, perché il male perseguita i peccatori. E questi invece cosa gli dicevano? Nessun male vi incoglierà. E non avviene ancora oggi la stessa cosa? Basta andare, meglio non andarci però, ho detto basta andare nel senso che basta vedere, dovrei dire, perché su internet si vedono appunto le cosiddette profezie di questi falsi profeti, basta sentirli parlare, hanno sempre questo parlare mielato, hanno sempre queste profezie lusinghevoli, no? E praticamente profetizzano la pace quando pace non c'è, non profetizzano mai giudizi di Dio sui peccatori, anche perché loro non credono che Dio castighi. E quindi guardate che comportamento avevano, che parole, avrete pace, gli dicevano, e poi dicevano usando il nome di Dio, l'Eterno ha detto avrete pace, ma non v'è pace per gli empi, dice l'Eterno, e quindi gli empi, quelli che sprezzano il Dio, non hanno pace. E invece i falsi profeti proclamano agli empi, avrete pace, non vi preoccupate, gli dicono, avrete pace, il Signore vi benedirà, il Signore è con voi, la benedizione di Dio è su di voi. E insomma, c'hanno tante parole lusinghevoli che sono tutte delle menzogne. Perché dobbiamo sempre considerare che la faccia dell'Eterno è contro quelli che fanno il male, e se la faccia di Dio è contro quelli che fanno il male, costoro non possono avere pace, e infatti non hanno pace quelli che fanno il male. Ma se la faccia di Dio è contro di loro, ma che pace possono avere? Eppure i falsi profeti gli dicono l'Eterno ha detto avrete pace, ma non v'è pace per costoro. E si vede, sono agitati. sono turbati. altro che gli empi se sono turbati, sono agitati, non hanno pace, non v'è pace per gli empi. Quindi non ascoltate i falsi profeti che profetizzano menzogne usando il nome di Dio. Sono profeti dell'inganno del cuor loro. Pensate come sono chiamati, profeti dell'inganno del cuor loro. Quindi bisogna stare molto attenti. Poi vedete anche questa profezia, no? di questi falsi profeti. Dicono a quelli che quindi si danno al peccato, nessun male mi incoglierà. E invece noi sappiamo che quelli che appunto camminano secondo la caparbietà del loro proprio cuore sono pieni di guai, sono pieni di dolori, perché Dio riversa la sua ira su di loro, altro che nessun male vi incoglierà, sono pieni di mali. Ma basta leggere quello che c'è scritto, no? Nella legge, quando il Dio disse al popolo di Israele che se essi non avessero ascoltato la sua voce, se essi non avessero ubbidito ai suoi comandamenti, Dio li avrebbe maledetti, Dio avrebbe riversato su di loro i suoi giudizi. Altro che nessun male vi incoglierà. E badate che il principio è ancora valido oggi. Nessuno si illuda dicendo o pensando: beh, ma noi siamo sotto la grazia, non può essere che il Dio ci punisce se ci diamo al male. No, il Dio ci punisce se noi abbandoniamo la via della giustizia e ci inoltriamo per i sentieri tortuosi, perversi, sentieri laterali. Il Dio ci castigherà, altro che, perché Dio è giusto, Dio non è cambiato, Dio ancora oggi è santo come lo era ai giorni di Geremia. Quindi non ascoltate il messaggio di questi falsi profeti che profetizzano menzogne facendo ricorso al nome di Dio, cioè usando il nome di Dio in vano, e per questo infatti non rimarranno impuniti, perché coloro che usano il nome di Dio in vano non rimarranno impuniti. Quindi questi profeti dell'inganno del cuor loro, questi profeti che profetizzano menzogne, non fanno altro che fare credere ai ribelli delle menzogne, li illudono, certo, perché? Perché coloro che accettano i loro falsi messaggi, menzogneri messaggi, si illudono di poter continuare a fare quello che vogliono, tanto avranno pace, tanto nessun male gli incoglierà. Invece, al tempo poi stabilito da Dio, dato che questi malfattori non si sono ravveduti, il Dio riversa su di loro la sua ira, e non solo su di loro, ma anche sui falsi profeti, perché abbiamo visto che il Dio praticamente ha avuto delle parole dure tramite il profeta Geremia, che era un profeta di Dio, ha avuto delle parole dure contro i falsi profeti: io farò loro mangiare dell'assenzio, farò loro bere dell'acqua avvelenata. Fratelli nel Signore, Dio è un fuoco consumante. Alcuni pensano di potersi fare beffe di Dio, alcuni pensano di poter giocare con Dio. No, fratelli nel Signore, Dio è un fuoco consumante, e i suoi nemici li consuma, talvolta li consuma piano piano, li consuma piano piano, ma li consuma, perché Dio è santo. E dunque vedete, Dio ha preannunziato il suo giudizio contro i profeti che fanno parlare la loro propria lingua, eppure dicono egli dice. E naturalmente profetizzano anche sogni falsi, per dire: ho sognato. Poi arriva un altro: ho avuto una visione, ma sono tutte immaginazioni del loro cuore, sono tutte imposture, Infatti, poi alla fine si rivelano tali, no? Perché poi si vedono i giudizi di Dio cadere su coloro che sprezzano Dio, su coloro che seguono la caparbietà del loro proprio cuore. E quindi, vedete, il Dio ha avuto delle parole dure e ha delle parole dure tuttora contro i falsi profeti che sono in mezzo alla Chiesa e, come dice il Signore, traviano il mio popolo con le loro menzogne e con la loro temerietà. Quindi, fratelli, attenzione, perché costoro non sono stati mandati dal Signore, sono corsi, ma Dio non li ha mandati, parlano, ma Dio non gli ha parlato. E loro pensano, di essere utili, alla Chiesa, ma costoro non possono recare alcun giovamento. Perché sono progenie della menzogna, sono profeti che profetizzano menzogne, ma non lo vedete, questi cosiddetti profeti che profetizzano agli adulteri la benedizione, ai fornicatori, ai ladri, ai bugiardi, agli omosessuali che ci sono in mezzo alle chiese, ma non lo vedete che gli profetizzano praticamente il vecchio messaggio dei falsi profeti. Avrete pace, nessun male vi incoglierà. Il Dio vi ama e vi accoglie così come siete. Ecco il messaggio dei falsi profeti. Non è che esortano da parte di Dio, dicendo ravvedetevi e convertitevi. No, non hanno visioni da parte di Dio, non hanno sogni da parte di Dio, perché il Signore ai profeti si rivela tramite sogni e visioni. No, si inventano le cose e sono sempre cose che lusingono i peccatori. Invece i veri profeti, i profeti di Dio, a cui Dio parla tramite sogni e visioni, hanno un messaggio praticamente simile a quello che avevano il profeta Geremia, il profeta Isaia contro gli empi. Eh sì, è un messaggio di ravvedimento, è un messaggio che esorta alla conversione, è un messaggio che minaccia i giudizi di Dio. Questo è il messaggio di coloro che sono profeti di Dio oggi, che hanno il ministero di profeta. Quindi state attenti ai falsi profeti che appunto sono sorti in mezzo alla Chiesa e ce ne sono veramente tanti. Usano il nome di Dio invano e questi fanno dimenticare al popolo il nome del Signore. Fanno veramente dimenticare il nome del Signore. Ma è Dio che appunto ha gli occhi in ogni luogo, osservando i cattivi e i buoni. È Dio che ha formato l'occhio e ha piantato l'orecchio dall'alto della sua dimora, dalla dimora della sua santità, vede tutto, sente tutto, non gli sfugge niente. Ecco perché appunto poi castiga i falsi profeti e castiga naturalmente coloro che hanno accettato le loro menzogne, no? Coloro che appunto sono stati sedotti dai falsi profeti con le loro lusinghe. Quindi è bene vegliare. La scrittura, voi sapete, contiene, diciamo, esortazioni a vegliare, a stare in guardia. Perché, fratelli del Signore, i tempi sono malvagi. Ma io voglio dirvi questo, ma voi pensate che i tempi siano diversi dai tempi dei profeti antichi? Io questo l'ho detto veramente tante volte. Non illudetevi, i tempi sono gli stessi. Sono gli stessi! Leggete il profeta Geremia. A me piace particolarmente il libro del profeta Geremia. È un libro veramente che fa capire tante cose. Volete sapere qual è la condizione della Chiesa sulla faccia della terra? Leggete il libro del profeta Geremia, il profeta che piangeva, piangeva a cagione dei peccati che il popolo veramente, di cui si cibava il popolo. Un profeta che veramente aveva a cuore il bene del popolo che Dio ha preconosciuto, però veniva, diciamo, il suo bene veniva contraccambiato col male, perché? Perché gli israeliti lo odiavano, perché lui gli diceva la verità. Geremia era odiato perché diceva la verità. E d'altronde era un profeta di Dio che riferiva la parola che aveva udito da Dio. E quindi, se voi leggete il libro del profeta Geremia, noterete come il profeta Geremia li esortava a ravvedersi, convertirsi, e poi li avvertiva dicendogli quello che sarebbe accaduto loro se avessero rifiutato di ascoltare la voce del Signore. Infatti non l'ascoltarono, e poi appunto si adempì quello che aveva detto il profeta Geremia e si abbatterono terribili giudizi sul regno di Giuda e poi sul Gerusalemme, la città del grande re. Il Signore chiamò da un paese lontano un potente re col suo esercito e appunto portò distruzione e morte a Gerusalemme. Non pensate che Dio sia cambiato, non pensate che Dio sia cambiato. Io l'Eterno non muto, l'ha detto il Signore, il Dio non muta. Talvolta sembra che si sia addormentato il Signore, sembra che appunto non presti attenzione a quello che viene detto, viene fatto. No, fratelli nel Signore, Dio vede e sente tutto, e nel momento in cui i ribelli non se l'aspettano, la tempesta dell'Eterno appunto cade su di loro. La tempesta dell'Eterno è chiamata. Infatti dice il Signore, ecco la tempesta dell'Eterno, il furore scoppia, la tempesta scroscia sul capo degli empi. Eh sì, è proprio così. Sapete, l'empio è come uno che vede il cielo, come vede il cielo soleggiato, e pensa che rimarrà sempre sereno e soleggiato. Poi all'improvviso, quando meno se l'aspetta, Dio gli manda una tempesta terribile sulla testa. Sì, è proprio così, e infatti sta avvenendo ancora oggi, che Dio sta colpendo i falsi profeti e quelli che danno ascolto ai falsi profeti. Li riconoscerete dai loro frutti. Guardate, fratelli del Signore, non ci si può sbagliare, peraltro i falsi profeti fanno delle predizioni di eventi, usando il nome del Signore. Così parla l'Eterno, avverrà questo, avverrà quest'altro, e poi sono cose che non avvengono perché costoro sono dei presuntuosi, usano il nome di Dio per predire eventi futuri che Dio non gli ha ordinato di predire, quindi questi eventi futuri non si adempiono. E perché? Perché la parola che hanno proferito è una parola detta per presunzione, sono dei presuntuosi, sono arroganti. Questi agiscono come se Dio non esistesse, ma poi Dio, quando manifesta la sua ira, perché l'ira sua si rivela dal cielo, contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, quando l'ira di Dio si rivela dal cielo, e allora c'è la tempesta che scroscia sul capo degli empi, non sul capo dei giusti, no, perché Dio ama i giusti, ma sul capo degli empi. E quindi state molto attenti, fratelli, non vi inoltrate per i sentieri degli empi, non vi inoltrate per i sentieri degli empi, dove appunto c'è la seduzione, dove appunto l'empio viene, dove viene sedotto, e poi appunto da questi viene sedotto dai falsi profeti, e poi naturalmente viene castigato, certo che viene castigato. Quindi rimanete nei sentieri di giustizia, rimanete sulla via santa, non vi dipartite dalla via santa. E quando appunto si presenterà un falso profeta, lo riconoscerete subito, perché dice: vengono a voi vestiti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Avete mai visto un lupo? Il lupo non assomiglia per niente a una pecora, per niente, proprio il lupo è un animale che divora le pecore, quando un lupo entra in mezzo ad un gregge, quando un lupo entra in un ovile, fa una strage, è terribile, l'operato dei lupi è terribile, quindi state molto attenti, fratelli, ai falsi profeti, come ha detto Gesù, guardatevi dai falsi profeti, non c'è scritto accoglieteli, c'è scritto guardatevi, no, perché ci sono quelli che accolgono i falsi profeti come se fossero dei profeti di Dio, no? Infatti poi vedete, questa, gli annunci, no? I proclami, questa sera avremo il profeta, ma quale profeta? Ma quale profeta? Questi profeti, i profeti falsi si riconoscono, sono lupi rapaci, però ecco, vengono vestiti da pecore, ecco sì, hanno il vestiario, il vestario su misura naturalmente della pecora, eh? Sembrano pecore ma dentro sono lupi rapaci, infatti poi quando parlano, quando agiscono, benché abbiano questa apparenza di pecora, si manifestano per quello che loro sono, lupi rapaci che distruggono il gregge. Infatti, dove arrivano i falsi profeti, arriva corruzione, distruzione, arrivano eresie distruttive di ogni genere. No, perché poi questi falsi profeti introducono le false dottrine. In che maniera? Dio mi ha detto, Dio mi ha rivelato. Ecco, sì, fanno così. Allora, quelli che non conoscono le scritture, che non vanno a esaminare le scritture, accettano queste false dottrine come appunto se fossero delle rivelazioni divine. Ma il Dio non può rivelare una dottrina contraria a ciò che è scritto. Vi faccio un esempio proprio, diciamo, semplice. Il Dio tramite un suo profeta non dirà mai che un divorziato, un credente che è stato chiamato dal Signore quando era divorziato, si può risposare. No, perché quello è adulterio se appunto un divorziato si risposa. E quello è adulterio. Quindi il falso profeta che cosa ti dirà? Dio mi ha rivelato, fratello, che appunto i divorziati si possono risposare. Quella è una falsa rivelazione. Sta cercando di introdurre nella Chiesa una falsa dottrina, diciamo, facendo ricorso alla parola rivelazione. Capite? Ma vi potrei fare tanti esempi per farvi capire che i falsi profeti, quando appunto dicono Dio mi ha rivelato, praticamente quando appunto loro parlano di una dottrina che Dio gli ha rivelato, poi vai a esaminare le scritture e ti rendi conto che quella è una falsa dottrina. È una falsa dottrina, ma sono falsi, capite? Questi profetizzano menzogne. Che cosa vi aspettate? Ma che cosa vi aspettate? Rivelazioni vere? No, le rivelazioni che hanno i profeti confermano tutte la sana dottrina, confermano l'Evangelo, naturalmente, innanzitutto l'Evangelo di Cristo, e poi confermano la sana dottrina, ossia la dottrina che insegnavano gli apostoli. Sì, sì, è proprio così. Ma le false rivelazioni vanno contro l'Evangelo, vanno contro la dottrina degli apostoli. Quindi state attenti a quando sentite l'Eterno mi ha detto, o Dio mi ha rivelato, ho una rivelazione questa mattina. Sì, si presentano così. Questi ogni volta che si presentano al culto domenicale c'hanno sempre una rivelazione. Sempre una rivelazione. E beh, poi basta vedere appunto le comunità di questi, perché questi falsi profeti sono anche, diciamo, pastori spesso, spesso sono anche pastori. Poi andate a vedere queste comunità, lì c'è la massima confusione, la massima corruzione, non si capisce niente, è una Babilonia, sono falsi profeti. Quindi, come ha detto Gesù, guardatevi dai falsi profeti, quali vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Sì, si riconoscono dai loro frutti. Non c'è possibilità di sbagliarsi. Quindi state saldi nella fede e nella verità. nessuno di questi falsi profeti che scorrazzano per le chiese vi seduca con le sue menzogne. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.